come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Lasciatevi alle spalle, se ci riuscite, lo shopping nei negozi di lusso. Entrate nell'antico caffè greco, locale dalla luce dorata, rivendicando il vostro status di viaggiatori curiosi. In questo bar, aperto dal 1760, hanno passato del tempo, tra gli altri, Goethe, Andersen, Byron, Gogol, Henry James, Mark Twain, Canova, Ingres, Bizet, Wagner, Guttuso. Restano alle pareti, ha scritto Moravia, gli attestati e i ritagli dei giornali e per l'aria l'odore di fumo che tante serate trascorse a discutere e ad aspettare. Aspettare che cosa? Io per conto mio ho aspettato per 15 anni al Caffè Greco la fine del fascismo. In questo libro noi però vogliamo ricordare anche altri avventori, quelli in genere trascurati dalle guide più classiche. Se cercate bene troverete appesa a una parete la strana foto di due indiani americani seduti al tavolo, con un tipo barbuto e con cappello in testa. Lui è William Frederick Cody, in arte Buffalo Bill. Loro sono due degli indiani del suo straordinario circo, quello persino cantato da De Gregori. La foto è del 1906, quando il Wild West Show, lo spettacolo di Buffalo Bill, si fermò a Roma tra il 22 e il 28 marzo. I due indiani, chissà come si chiamano, ma se potessimo è a loro che offriremo un caffè, perché tra i cowboy e gli indiani noi scegliamo sempre i secondi. Molti anni dopo, nel 1983, si è seduto a uno di questi splendidi tavolini Andrea Pazienza, detto Paz. Geniale disegnatore, pittore, illustratore, fumettista, inventore di storie splendide e terribili, collaboratore e animatore delle migliori riviste italiane degli anni 70 e 80. Di se stesso nel 1980 scrisse: «Dopo la pittura, si è dedicato al fumetto, mietendo successi e grano. Come ama ripetere, nulla gli è impossibile, solo che non ha molta voglia. Il suo hobby è andare in biblioteca, anche perché non ha la macchina e gli hanno fregato il vespino. Sotto l'aspetto fatuo e salottiero nasconde abilmente torbidi legami con il movimento del 77 e con altri movimenti analoghi. Qui al Caffè Greco, Pazienza registrò un'intervista televisiva con il giornalista Vincenzo Mollica, che sottolineò subito l'importanza dello storico locale frequentato da grandi artisti e intellettuali, nominando De Chirico e Savinio. Per Andrea Pazienza, disse Mollica, il Caffè Greco è un posto insolito. Uno potrebbe pensare di trovarlo in un ritrovo giovanile, una discoteca. Invece, siamo al Caffè Greco. «Perché? Per fare colazione», rispose Paz, «ed è alla sua memoria che vi invitiamo a bere un bicchiere». Roma. Il Caffè Greco. Gli indiani e Andrea Pazienza. Via Condotti 86.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. E cerco in vano qualcosa da inventare in mutante. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira.
Ugo Pratt, i fascisti dicono che era fascista, i comunisti dicono che era comunista, gli anarchici che era anarchico. Ma del resto è impossibile rinchiudere in una definizione il più celebre autore di fumetti veneziano. Di colui che è considerato uno dei più grandi disegnatori al mondo e che viene identificato con il suo alter ego letterario, il marinaio avventuriere, corto maltese. Tutto si può affermare, tranne che non fosse uno spirito ribelle e inafferrabile. Arriviamo a Malamocco in bicicletta e con una passeggiata a piedi costeggiamo il mare, oppure con l'autobus lungo la strada principale. In questo antico e importante borgo di origini romane, poco conosciuto ma di grande fascino, che sorge nel mezzo della stretta e lunga isola del Lido. Pratt vive con la famiglia intorno alla metà degli anni 70, creandosi un buon ritiro, pur continuando a condurre un'esistenza movimentata. Di Malamocco, Silvina, la figlia, ricorda la casa con la luminosa terrazza, gli incontri e le feste con i tanti personaggi dell'epoca, tra cui cantanti, scrittori e attori. Il personaggio di Corto pare sia stato concepito proprio qui. Nato a Rimini nel 1927, Pratt trascorre l'infanzia a Venezia e si trasferisce a 9 anni in Abissinia, l'odierna Etiopia, al seguito del padre militare dell'esercito di Mussolini. Arruolato nella polizia coloniale a 14 anni con tutta la famiglia, viene internato in un campo di concentramento francese in Africa, dove il padre muore nel 1942. Rientra a Venezia nel 1944 in tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo sotto dittatura ai suoi conoscenti ebrei e alla città stessa. Poco più che ventenne, si unisce ai disegnatori del cosiddetto Gruppo di Venezia, guidati dall'artista Alberto Ongaro, con cui dà vita alla rivista Albo Uragano, ribattezzata in un secondo momento Asso di Picche Comics, il cui successo permetterà a lui e ai suoi compagni di lavoro di volare a Buenos Aires per dare avvio è un'avventura editoriale inedita e stimolante destinata a durare 13 anni. Pratt è il grande cantore per immagini del mistero di Venezia. Il suo corto maltese vi rientra spesso dai viaggi compiuti nelle isole più sperdute e nei porti più malfamati, sempre alla ricerca di un tesoro nascosto, costantemente alle prese con indecifrabili intrighi politici. Nella città lagunare, sotto occupazione tedesca, Pratt ambienta Favola di Venezia, in cui Corto è sulle tracce della clavicola di Salomone, un prezioso gioiello talismano che racchiude in sé saggezza, misteri esoterici e la chiave della conoscenza. Di Pratt non si può scordare l'amore per le scienze esoteriche e la cabala, ereditato dalla madre di origine ebraica, e la passione per le divise e per la narrazione a fumetti americane, celebri il suo buon vivir e la sua intelligenza curiosa. Il desiderio di approfondire e svelare anche al pubblico più popolare, amplificando le note di colore, le origini antiche di Venezia e i legami strettissimi della città con la civiltà orientale. Ancora oggi, una delle guide più divertenti per muoversi a Venezia è a lui ispirata e disegnata dai suoi più fidati collaboratori. Venezia. Ugo Pratt, Corto Maltese, Malamocco.
Sì, vorrei rubarla. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
La forma non esiste, ma è creata dalla luce, che colpendo gli oggetti rinvia al nostro occhio una colorazione. L'individuo vede il mondo attraverso macchie di colore distinte o sovrapposte ad altre. C'è chi li considera gli impressionisti italiani, chi li ritiene addirittura i precursori del grande movimento che ebbe nei francesi Monet, Degas, Renoir e Cézanne i suoi più illustri esponenti. Quel che è certo è che i macchiaioli furono i protagonisti indiscussi di una rivoluzione artistica che dalla metà del XIX secolo stravolse i canoni dell'arte moderna, contribuendo al rinnovamento dell'estetica pittorica tradizionale. Percorrendo via Cavour, da Piazza San Marco, superato l'incrocio con Via degli Alfani dal Civico 21, ci si imbatte nella targa che ricorda il luogo dove si trovava lo storico caffè Michelangelo. Loro ritrova abituale e per anni teatro di accese discussioni di carattere artistico e politico. Il movimento nasce ufficialmente nel 1856, ma il termine macchiaioli viene coniato qualche anno più tardi, con tono irriverente, da un giornalista fiorentino che durante una mostra definisce i membri del gruppo caratterizzati dalla ricerca ossessiva dell'effetto e dalla mancanza del disegno. I principali rappresentanti del sodalizio erano Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Giovanni Boldini, Odoardo Borrani, Adriano Cecioni e Angelo Tricca, ma molti furono gli artisti e gli intellettuali che si ruotarono attorno. Quasi tutti toscani e accomunati dalla volontà di rompere con il neoclassicismo e il romanticismo dominanti, contestando le regole scolastiche e le tradizioni della vicina Accademia di Belle Arti di Piazza San Marco. Il Caffè Michelangelo diventò il centro e il cuore pulsante di questo nuovo stile anticonformista e vide gli artisti scambiarsi idee liberali e moderne su arte e politica, in un'atmosfera confusionaria, irrequieta e densa di stimoli creativi. Il colore dato a macchia, non a tratto definito come voleva la tradizione accademica, non era un fatto semplicemente formale, ma indicava un atteggiamento nuovo nei confronti della realtà. La ricerca pittorica dei macchiaioli nasceva infatti dal connubio tra arte e vita quotidiana. I fatti della storia risorgimentale fornirono loro anche lo spunto per una narrazione pittorica più essenziale e immediata, dai contrasti chiaroscurali netti e precisi. I nuovi soggetti sarebbero stati donne che cuciono bandiere tricolori e camicie rosse, militari in caserma o nelle retrovie, e dei ritratti trasparirà una solidarietà profonda verso gli uomini e le donne che stanno lottando per un ideale. Proprio dalle vicende risorgimentali nasceranno ad esempio capolavori come I soldati francesi del 59, Garibaldi a Palermo e in Vedetta di Giovanni Fattori, dove la macchia costituisce una nuova ricerca di verismo. Tra macchiaioli impressionisti, in particolare tra Firenze e Parigi, si avranno influenze reciproche favorite dai continui spostamenti degli artisti. A partire dall'estate del 1858 cominceranno a frequentare il Caffè Michelangelo anche due grandi pittori francesi, l'impressionista Edgar Degas e il surrealista Gustave Moreau. In seguito vi si affaccerà anche Édouard Manet. Erano tutti attratti dall'atmosfera che si respirava nelle stanze del locale di Via Cavour. Adriano Cecioni la ricreò in un noto acquarello che ritrae gli artisti intenti a discutere all'interno del caffè fiorentino. Era un corbellare fine e reciproco, raccontò poi lo stesso Cecioni. Ora gli entusiasmi quarantottini del Lega, ora il pizzo del Cabianca, la bazza del Fattorini, la bocca del Signorini, gli occhioloni del Rivalta, il nasone di Nino Costa. Poi fra le risate nasceva una discussione, con la quale si mettevano in rilievo tutti i torti dell'arte greca e si terminava mettendo in ridicolo le opere più rinomate, principiando dall'Apollo del Belvedere. L'artista più famoso e quotato tra i macchiaioli resta Giovanni Fattori, che in vita non incontrò mai i favori della critica e visse sempre in condizioni di povertà. Era solito frequentare una piccola fattoria in via del Parione, dove pagava spesso i conti con i propri quadri, opere che oggi valgono una fortuna e sono esposte a Palazzo Pitti nella Galleria d'Arte Moderna. In via Battisti, a poche centinaia di metri dal caffè dove si ritrovava con gli altri macchiaioli, un busto realizzato dallo scultore Fosco Tricca e una targa di marmo lo ricordano. In questo studio dell'Accademia, francescamente lieto di un pane, Giovanni Fattori, purissimo artefice etrusco, disegnò, incise, dipinse, insegnando ai discepoli posteri che arte è libertà da ogni formula, nuova ed antica. Firenze, il Caffè Michelangelo e i ribelli del colore, via Cavour 21.
devoured with your eyes. It's hard to see the light. It's hard to see to dive. Tonight, another winter. Shades are getting so close.
Fading. The blaze getting louder, the fire's getting slower.